Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete scrivere ad armadillo@radiopopolare.it se avete suggerimenti, proposte, critiche e ragionamenti. Che c'è una pagina Facebook e una Instagram, considera l'armadillo da frequentare. L'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, ha presentato una serie di proposte, di emendamenti alla legge di bilancio con l'obiettivo di rafforzare le politiche di tutela animale, ambientale e di pubblica sicurezza, ma ne parleremo la settimana prossima. Invece non perdete, se siete a Milano, in Lombardia e ne avete la possibilità, di partecipare al MIVEG Festival che inizia sabato e domenica. Lo potete trovare all'East End Studios di via Mecenate 88 barra A. L'ingresso è libero, se fate una donazione però aiutate il rifugio Vita da Cani, che ha bisogno, i porci comodi che hanno bisogno del vostro sostegno. Ma io adesso do il benvenuto alla nostra ospite, che sono felicissima di avere con noi. Sto parlando della dottoressa Maria Ina Arnone, che è dirigente di ricerca della stazione zoologica Anton Dorn. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Grazie a lei per essere con noi. Lei ha coordinato uno studio internazionale che ha visto il coinvolgimento anche di Germania e Francia, uno studio che è stato appena pubblicato su Science Advances, che è una prestigiosa rivista scientifica, ed è uno studio che riguarda il riccio di mare. Ma che cosa le viene in mente di studiare il riccio di mare, dottoressa?
Sì, i ricci sembrano un po' strani come animali, perché sono così diversi da noi, è difficile riconoscere una testa, le gambe, un corpo. Eppure invece i ricci di mare sono animali molto vicini a noi nell'albero evolutivo, molto più vicini a noi di quanto ad esempio non siano gli insetti, le mosche, che pure sono dei sistemi che si studiano molto, sì, che ci hanno permesso di fare importanti scoperte. Lì possiamo vedere testa, zampe, eppure invece gli insetti sono lontanissimi da noi. Se guardiamo l'albero evolutivo, diciamo che gli echinodermi, a cui appartengono i ricci di mare, sono dei nostri cugini prossimi, nel senso che noi umani siamo dei vertebrati vicino a noi, e quindi vertebrati sono tutti gli animali, lo dice il nome, che hanno le vertebre.
Certo.
E vicino a noi ci sono i cordati, che sono degli animali, di solito vivono nel mare, piccoli che non vediamo, che hanno un piano corporeo che presenta una corda, che poi appunto è il primordio poi di quello che poi verranno le vertebre, e poi vengono gli echinodermi, che sono tanto tanto diversi da noi, ma in realtà sono, dal punto di vista evolutivo e quindi della conservazione dei geni, in realtà molto vicini a noi.
Senta, dottoressa Arnone, ma gli echinodermi sono anche, adesso dico una cosa orribile probabilmente, ma sono anche gli istrici piuttosto che i ricci di terra?
Assolutamente no. Gli istrici e i ricci di terra sono vertebrati e quindi appartengono al gruppo, anzi sono proprio cugini molto prossimi a noi. Sono vicinissimi, sono vertebrati. Il fatto di avere le spine, sono queste, queste similitudini che si trovano in natura, di organi o strutture che si evolvono indipendentemente in maniera simile, ma perché hanno una particolare funzione, come ad esempio le ali degli uccelli e le ali dei pipistrelli, uno penserebbe che sono la stessa cosa, ma invece no, perché i pipistrelli sono mammiferi come noi.
Certo.
E le loro ali sono solo un prolungamento degli arti.
Sì.
Mentre invece gli uccelli sono più lontani da noi e hanno sviluppato le ali per la stessa funzione, che è quella di volare, ma l'hanno sviluppata in maniera completamente indipendente, non vengono dalla stessa struttura.
Certo, senta, dottoressa Arnone, prima di arrivare alla vostra straordinaria scoperta, ma ci dica ancora due cose sul riccio di mare. Allora, noi lo conosciamo perché lui si abbarbica su lei, insomma, ci sarà anche una lei, ovviamente, spero,
sì.
No? È giusto, c'è un lui.
Separati.
Ok, non si sa mai, nel mondo animale può essere di tutto.
Sì, le dirò una cosa poi molto scioccante sul riccio di mare a proposito di lui e lei.
Ok, dicevo, vive abbarbicata alle rocce, agli scogli, è quello che noi sappiamo, anche perché molto spesso magari ci tocca anche di avere a che fare con le sue spine, e poi viene, ahimè, catturato per essere mangiato, e questo peraltro credo che crei un po' di problemi alla sua conservazione. Ecco, ma il riccio insomma, che vita fa? È un animale che cosa mangia, come si muove, se si muove sì, nel suo habitat?
Allora, il riccio di mare, nel nostro mare, nel Mediterraneo, ne abbiamo varie specie, ma due sono le predominanti, che sono piuttosto scure entrambe, ma più comunemente noi diciamo esiste il riccio maschio e il riccio femmina.
Sì.
Uno sarebbe il riccio nero e l'altro sarebbe il riccio un po' più colorato. Il riccio nero è quello che di solito sempre sopra gli scogli, è quello che ci pestiamo sempre sopra, mentre invece questi più colorati stanno sotto. Motivo per cui diciamo tutti, e devo dire ho viaggiato molto in tutto il Mediterraneo, anche in Turchia, in Grecia,
sì,
si pensa che i neri siano i maschi e quelli colorati siano le femmine. E il motivo per cui si pensa questo è perché si sa, purtroppo i ricci appunto si mangiano, devo dire purtroppo per il fatto che questo ha un impatto, però non devo dire purtroppo per il fatto, perché effettivamente sono molto buoni.
Vabbè.
Io da piccola li mangiavo.
Sì.
E i ricci, quello che si mangia dei ricci sono le gonadi, ma si mangiano sia le gonadi maschili che le gonadi femminili. Il fatto è che c'è questa specie, che è il riccio nero, che ha delle gonadi molto piccole. Quella specie di stella rossa che
sì,
si chiamano anche il corallo, che quando si apre il riccio si vedono quella struttura, quelle sono gonadi. Ora, le gonadi maschili e femminili sono identiche, si differenziano solo quando diciamo producono i gameti, che
sì,
sono i gameti, gli spermatozoi nel caso del maschio e le uova nel caso del riccio femmina. E però nella specie nera, quella lì che andiamo a pestare più spesso perché di solito si trova sopra gli scogli,
sì,
le gonadi, per un fatto semplicemente morfologico di specie, sono specie molto distanti tra di loro, sono poco trofiche, poco gonfie, e quindi c'è poco da mangiare. Mentre invece nel caso dell'altra specie, che è il Paracentrotus vividus, che è l'oggetto tra l'altro del nostro studio,
sì,
che ha delle gonadi molto più ricche, si possono trovare sia maschi che femmine. E i ricci sono tutti a sessi separati, esistono in natura alcuni ermafroditi, ma diciamo uno su mille in varie specie. E perché noi studiamo in realtà i ricci di mare? A parte, un semplice commento voglio fare prima sul
sì,
fatto che è un po' buffo che semplicemente perché non possiamo immaginare di mangiare sia gonadi maschili che gonadi femminili di un animale,
sì,
ci siamo inventati che quello che ha meno gonadi è il riccio maschio e l'altro è il riccio femmina.
Sì.
Ma invece no, sono entrambi a sessi separati, e quello che è più colorato è quello che ha le gonadi migliori.
Ecco.
E si possono incontrare sia i maschi che le femmine. Il motivo per cui noi li studiamo è proprio perché questi animali sono estremamente fecondi, producono milioni di uova e milioni di spermatozoi, sono a fecondazione esterna e sono animali che da centinaia di anni ad esempio da quando è stata fondata la stazione zoologica Anton Dorn, dove lavoro nel 1872, vengono studiati per comprendere i processi fondamentali della vita e dello sviluppo embrionale. Per esempio, la prima fusione dei nuclei, dal nucleo dello spermatozoo al nucleo dell'uovo, è stata osservata nel riccio di mare. Tantissime scoperte sullo sviluppo embrionale all'inizio del secolo scorso sono state fatte utilizzando questi organismi come modello di studio. E perché? Perché, dicevo, producono tantissime di questi dei gameti, hanno fecondazione esterna, sono trasparenti durante tutto lo sviluppo embrionale e si possono osservare al microscopio. Anche appunto più di 150 anni fa si è potuto comprendere, ad esempio, che il contenuto del nucleo era importante per, all'epoca ovviamente non si sapeva che esisteva il DNA, certo, ma era il luogo dove l'eredità veniva trasmessa, proprio osservando come i cromosomi si accoppiavano all'interno del nucleo. E questa fu una scoperta che fece Theodor Boveri qui alla stazione zoologica ai primi anni del secolo scorso.
Senta, dottoressa Arnone, che cosa mangia il riccio? Poi andiamo alla vostra scoperta.
Allora, il riccio è erbivoro e quindi principalmente bruca l'erba, mangia le alghe che stanno sugli scogli o sotto gli scogli, e di solito gli piace di stare lì annidato proprio e mangiare il suo... l'urba, ad esempio, gli piace moltissimo, però devo dire che quando li teniamo qui in laboratorio non disdegnano ad esempio il mais gli spinaci, sono erbivori.
Ecco, quindi insomma se gli si offre qualcosa c'è la possibilità che gradiscano, diciamo così, anche per una variazione del menù, come si dice. Senta, dottoressa Arnone, e poi andiamo appunto alla scoperta, si sposta molto il riccio di mare, perché se deve mangiare le alghette, le cose che ci sono attaccate agli scogli, dovrà pur spostarsi.
Sì, si sposta, ma non tantissimo, tendenzialmente si, appunto, una volta che ha trovato un buono scoglio si nasconde sotto questo, e però si sposta solo di notte, perché in realtà esistono predatori dei ricci di mare e quindi cerca di nascondersi.
Ma a parte gli umani, chi sono i predatori? Perché un ragazzo così, insomma, irto di aculei, insomma, non è facile da gestire.
Sì, però ci sono dei pesci che hanno dei denti molto molto acuminati, e ad esempio nel nostro mare il tipico predatore sono i dentici e i taraghi. Sì.
Questo proprio...
E infatti nelle zone di area marina protetta, dove la pesca per fortuna di appunto pesci è ridotta, i ricci di mare sono di meno.
Senta, ma esiste una comunicazione tra ricci di mare? Mi viene a pensare, insomma, in fin dei conti vivono in colonia, no? Perché non è che trovi un riccio solo, sono tanti. Siete arrivati anche a capire questa cosa? Anche perché me lo leggo in qualche modo alla vostra scoperta. Sa come siamo...
È molto difficile capire se comunicano tra di loro. Sicuramente c'è comunicazione chimica. E questo ce l'hanno tutti gli animali che vivono nel mare e hanno fecondazione esterna. Questo è importantissimo, perché è una cosa importante per gli animali per riprodursi, è proprio a fecondazione esterna, è proprio quella di incontrarsi,
certo,
e mettersi d'accordo su quando emettere i gameti. E questo decisamente, ci sono vari sistemi che sincronizzano gli animali nell'epoca riproduttiva, e questi sono incredibilmente legati ai ritmi circadiani e circalunari. Molti animali vengono regolati nel loro ciclo riproduttivo dalla luna, oppure anche dalla temperatura, ci sono vari fattori. Ma poi c'è anche un momento critico, che va bene, questo serve a maturare le gonadi, a sincronizzarsi e essere pronti alla riproduzione nello stesso periodo dell'anno, però è anche molto importante mettersi d'accordo su quando emettere.
Certo.
E questo avviene con dei segnali chimici tipo i feromoni, cioè simili ai feromoni di altri animali, e quindi sicuramente c'è una importante comunicazione chimica, ma devo dire che ci sarà, ce n'è sicuramente tanto altro, ma se ne sa ancora veramente poco.
Senti, andiamo finalmente alla scoperta che lei ha coordinato e condotto nel vostro laboratorio, la stazione zoologica Anton Dorn, ed è quella di una scoperta, mi faccio dire, piuttosto strabiliante, cioè ce lo dice lei, questa cosa del cervello del riccio, insomma?
Che sono tutto cervello.
Che incredibile.
Allora, facciamo un attimo un passo indietro.
Certo.
Il passo indietro diciamo che appunto l'animale, così come lo vediamo, noi non riconosciamo né una testa, né un corpo, né gambe.
Sì.
E questo perché questi animali hanno nel corso dell'evoluzione scelto questo piano corporeo a simmetria pentamerale, che magari nel riccio non è tanto evidente, se non quando lo si apre, si vede che le gonadi sono disposte come una stella, però in altri gruppi di echinodermi, ad esempio nelle stelle di mare, è chiarissimo, no? Hanno cinque punte e hanno questo piano corporeo fatto a cinque.
Sì.
Ora, a simmetria pentamerale, devo dire che prima di noi, cioè facciamo così, prima di dire questo, il nostro interesse principale nell'adulto del riccio di mare era, perché noi studiamo principalmente gli embrioni, come dicevo, e studiamo come i geni sono responsabili di formare, nel formare i vari organi durante lo sviluppo embrionale e poi anche nella larva o negli stadi più maturi, come si sviluppano i vari organi, ad esempio l'intestino, l'esofago e così dicendo.
Sì.
Ma un altro interesse nato vari anni fa riguardava come i ricci di mare possano vedere. Perché ci siamo interessati a questa domanda? Perché studiando i geni in riccio di mare, studiando in particolare le opsine, che sono quei geni che sono responsabili di percepire il segnale luminoso, le opsine sono anche nel nostro occhio, nei cori dei bastoncelli, queste cellule fotorecettrici specializzate, ci sono queste molecole che sono in grado di percepire la luce, di sentire il segnale luminoso e trasmettere questo segnale all'interno della cellula, che poi lo trasmette al cervello e via dicendo, c'è tutta una catena.
Sì.
Ora, queste opsine noi abbiamo scoperto che più di 10 anni fa che nel riccio di mare si trovavano distribuite su tutto il corpo. Il riccio di mare è sempre stato ritenuto, gli echinodermi in generale, proprio perché non c'era una ovvia testa, un animale senza cervello e un animale con un sistema nervoso diffuso più che un sistema nervoso centralizzato, un po' come il sistema nervoso che hanno le meduse.
Okay? Sì.
Cioè, un po' di neuroni, certo, un sistema nervoso lo dovevano avere, perché se si tocca un riccio si vede che si muove,
certo, sì.
Si muove e quindi un sistema ci dovrebbe essere, però si pensava che fosse un qualcosa di totalmente solo diffuso su tutto il corpo dell'animale, sulla pelle esterna dell'animale che copre lo scheletro e che rispondesse quindi agli stimoli sia luminosi che qualsiasi altro tipo in tutta la sua superficie. Però la nostra scoperta ci aveva portato a vedere che in realtà queste cellule che avevano le opsine, quindi esprimevano questi geni, queste cellule fotorecettrici, è vero che stavano su tutto il corpo dell'animale, però non distribuiti a caso, ma alla base dei pedicelli ambulacrari in una particolare struttura. Allora ci siamo chiesti, ma anche studiando il comportamento del riccio di mare, vedendo che in realtà i ricci di mare possono rispondere a degli stimoli, a delle ombre, e cercano di sfuggire a questi, ma come fanno a vedere? Come fanno a integrare questo sistema? Allora abbiamo deciso di intraprendere uno studio molecolare utilizzando degli stadi giovanili dei ricci di mare, cioè molto molto piccoli, e utilizzando delle tecniche molto avanzate che è il sequenziamento su singole cellule, per cercare di capire come erano distribuite tutti i geni responsabili delle varie parti che formano il cervello, l'occhio e via dicendo, nel caso del riccio di mare. E abbiamo scoperto che tutta la superficie del riccio di mare in realtà è come se fosse un cervello, cioè vengono espressi i geni, che sono i geni che formano il nostro cervello, sulla parte apicale del riccio, che è, diciamo, questa sfera tonda, in una struttura che assomiglia alla stella, cioè segue la stessa simmetria pentamerale dell'animale al suo interno. Questa in realtà è una cosa che viene un po' segue una scoperta che è stata fatta l'anno scorso da un laboratorio americano, sì, in questo caso nella stella, sì, e si sono domandati: ma dove sta il tronco e dove sta la testa in questo animale? Hanno seguito un approccio simile, anche se con tecniche diverse, sì, e sono andati a vedere dove stavano i geni responsabili della testa e dove stanno i geni responsabili del tronco. Come noi, hanno trovato che in realtà tutto il corpo è testa e il tronco non esiste. Esistono questi geni espressi, e questo l'abbiamo visto noi, solamente negli organi interni. Ma oltre a essere tutto corpo, quello che abbiamo, tutto testa, quello che abbiamo visto noi è che in realtà il riccio di mare ha un sistema nervoso molto complesso che si distribuisce su tutta la superficie dell'animale, un po' appiattito, come se fosse un cervello un po' appiattito con 5 unità che lo avvolgono, e da questo partono tutte le terminazioni nervose che collegano con le varie parti, ad esempio con i fotorecettori. Anche i fotorecettori sono distribuiti lungo tutte queste unità, e quindi è come se fosse non solo un grande cervello, ma anche un grande occhio.
Incredibile, straordinario, e siamo solo all'inizio di questo vostro studio che, come dice Manuel, meriterebbe il Nobel, ma insomma è davvero impressionante, bellissimo. Senta, ma quindi, ancora una volta, la scienza mette in discussione se stessa e va avanti. No, lo dico rispetto a quelli che pensano che la scienza, no, sia una cosa immobile, ferma, indiscutibile.
Assolutamente sì. La verità è che la scienza dovrebbe soffermarsi di più a scoprire quello che non è noto. Cioè, noi tendiamo, soprattutto nelle ricerche di tipo biologico, ad avere un approccio totalmente antropocentrico, cioè sì, studiamo tutto quello che somiglia a noi e pensando a quello che può servire a noi. E in realtà le grandi scoperte si fanno guardando altrove. Innanzitutto è importantissimo studiare la natura per sé, perché la biodiversità che c'è nel sistema mondo è da preservare, e se non la comprendiamo non possiamo preservarlo. Ma è anche importante il fatto di studiare altri animali per comprendere che ci sono dei sistemi diversi al nostro,
certo,
e per accettare che ci sono dei sistemi diversi al nostro. Il motivo per cui era impossibile pensare che il riccio di mare avesse un cervello, sì, è perché non ci somiglia per niente.
Certo.
E noi non vediamo una testa e dice: come fa a esserci un cervello?
Certo.
Ma invece esistono tantissime forme diverse di vita, ed è importante, per capirle, fare la ricerca di base, appunto, fare la ricerca su quello che ci circonda, con un occhio aperto e con la curiosità principalmente,
certo,
ma anche con un'attenzione.
Senta,
al mondo.
Certo. Senta, è perfettamente, mi faccio dire, in linea con lo spirito di questa trasmissione, che si chiama Considera l'armadillo, mutuato da Foster Wallace, Considera l'aragosta, proprio pensando a quanto similitudini possano esserci con qualcuno di così diverso da noi, ecco, mettiamola in questa maniera. Ma purtroppo, dottoressa Maria Ina Arnone, siamo alla chiusura del nostro spazio. Intanto invece ci sarebbero tantissime altre domande, ma intanto Enrico dice: rispetto ricci, ma quasi setticemia per un loro ago. Invece sono state in vacanza nell'isola greca di Karpathos, praticamente uno scoglio nel basso Egeo, pochissimi pesci e nessun riccio, nemmeno uno. Come mai? Poi aspetti che il riccio come l'uomo vitruviano, domanda Renata, e invece per l'ultimo Emilio che dice basta pensare all'aplissia di Kandel. Ora io non so di cosa sta parlando, ma forse lei sì, dottoressa?
Allora sì.
Ma in un minuto, prima, in un minuto tutto, eh?
I ricci non si stanno trovando più tanto perché appunto sono buoni da mangiare, li stanno pescando tantissimo. E la plisia è in realtà un mollusco, è molto molto lontano da noi, però certo che ha un sistema nervoso molto molto importante, come tutti i molluschi e come tutti gli animali.
E certo, mentre parlava a me naturalmente veniva in mente il polpo e queste scoperte anche a proposito del suo sistema nervoso, del suo cervello, insomma di quanto a proposito delle meraviglie, no? Che si possono scoprire andando a osservare animali così lontani da noi, da un punto di vista della somiglianza.
Tra gli invertebrati marini, decisamente il polpo, se vogliamo dirla, è il più intelligente.
Vabbè.
È quello che ha sviluppato il cervello ed ha anche un comportamento sociale molto importante.
Certo.
E anche qui alla stazione zoologica studiamo anche il polpo.
Lo so, ogni tanto riesco a beccare qualcuno di voi e vi ringrazio perché ogni volta è aprire anche il cervello come bisognerebbe fare tutti i giorni e non sempre ci riusciamo, come suol dire. Allora, dottoressa Mariaina Arnone, responsabile di questo studio che possiamo riassumere il titolo del comunicato Il riccio di mare, un corpo che pensa, pensate un po', ecco, io la ringrazio enormemente per essere stata con noi, faccio tantissimi complimenti per questa ricerca, mi viene da dire ci possiamo tenere in contatto, magari ci sentiamo qualche altra volta per altre meraviglie?
Senz'altro, con piacere.
Ecco. E senta, la lascio col gioco di considerare l'armadillo, ma lei, dottoressa Arnone, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Un riccio di mare.
No, non mi dica così, davvero?
No, non è vero. Io non sapevo di questo gioco. Che animale avrei voluto essere? Ma sicuramente un animale del mare.
Questo forse ci arrivavo. Al volo, dai, istintivo.
Istintivo, un polpo.
E via. Considera l'armadillo. Grazie mille, davvero complimenti e grazie per essere stata con noi, la dottoressa Mariaina Arnone, dirigente di ricerca della stazione zoologica Anton Dorn.
Grazie, Irene.
E io saluto tutte e tutti augurandovi un buon fine settimana, ci vediamo al MIVEG e buon proseguimento dell'ascolto e a lunedì. Ciao ciao!